Buongiorno. Aprite la Bibbia a Secondo Cronache, capitolo 36. Tanto che cercate il vostro posto nella Bibbia, però voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Ti prego di dare saggezza per quello che devo dire, Signore. Ti prego di guidare le mie labbra, perché io ho sempre il timore di confondere la semplicità della tua parola, Signore. Non c'è niente di oscuro in quello che tu ci hai lasciato scritto, Signore. Non c'è niente di oscuro in quello che tu ci dici, Signore. È tutto così semplice che noi con le nostre parole possiamo solo complicarlo, Signore. Ti prego quindi di guidare la mia bocca affinché questo non succeda. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, io mi rendo conto che vi sto annoiando predicando sempre i soliti argomenti: peccato, la salvezza, eccetera eccetera. Quindi oggi cambiamo argomento e parliamo della storia di Israele. Secondo Cronache, capitolo 36, versetti 15 e 16, dice: l'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro avvertimenti fin dall'inizio e con insistenza per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo raggiunse un punto in cui non c'era più rimedio. Infatti ho intitolato il messaggio "Il punto in cui non c'è più rimedio". Ora, per prima cosa vogliamo vedere l'epoca storica per capire il contesto in cui è inserita questa frase. E siamo al tempio del re Sedechia. Sedechia era re di Giuda, l'ultimo re per l'esattezza. E come molti dei suoi predecessori, lui si era allontanato da Dio. La Bibbia dice che anche lui fece ciò che è male davanti all'Eterno. Il popolo scelto da Dio nel corso degli anni si era talmente sviato che erano arrivati a un punto che addirittura avevano perso il libro della legge. Non lo trovavano più, non sapevano dove era, non conoscevano quello che Dio gli stava dicendo, quello che Dio voleva che facessero. E questo libro fu ritrovato a tempi in cui era re Giosia in Giuda. Era uno dei re più fedeli di tutta la storia. E quando un segretario lesse questo libro davanti a lui, lui si stracciò le vesti, perché si rese conto che il popolo, con il suo comportamento, si era allontanato da Dio, ma non solo, ma si era tirato addosso tutte le maledizioni che erano descritte nel libro. Cioè, si disperò per questo. Lui cercò di riavvicinare il popolo a Dio. Lui distrusse tutti gli altri luoghi, distrusse tutte le statue dei falsi dei, distrusse gli altari che avevano eretto gli altri re prima di lui. E in questo modo lui compì la profezia che fu fatta dall'uomo di Dio a Geroboamo. Anzi, meglio, all'altare eretto da Geroboamo, la profezia diretta. Troverete in Primo Re 13, capitolo 13, versetto 2. Giosia aveva anche celebrato la Pasqua, cosa che non succedeva da tempo. Da svariati re avevano trascurato di celebrare la Pasqua, e lui la celebrò in maniera così esemplare che la Bibbia dice che era da tempi di Samuele che non veniva celebrata una Pasqua così. Giosia aveva riavvicinato il popolo a Dio, ma adesso, a questo punto, erano passati appena 20 anni dalla sua morte e la situazione è tornata come prima, forse anche peggio. L'autore del libro delle Cronache, probabilmente Esdra, ma non ci sono prove certe di questo, facendo il punto sulla situazione, annuncia tre grandi e terribili verità e l'inevitabile conseguenza di queste. I versetti 15 e 16 ci dicono che Dio li aveva avvertiti fin dall'inizio, che Dio lo aveva fatto con insistenza, mandando loro molti messaggeri, che loro si erano beffati dei messaggeri, avevano disprezzato la sua parola e schernito i suoi profeti, e infine che in conseguenza di questo si giunse al punto in cui non c'era più rimedio. Mosè fu il primo a parlare al popolo di Israele per bocca di Dio. Lui trasmise loro la legge, avvertì circa i pericoli di adorare altri dei, i pericoli di farsi idoli, i pericoli di trasgredire la legge di Dio. Ma loro non solo non lo ascoltarono, ma per tutti i 40 anni che passarono nel deserto lo contestarono continuamente, misero più volte in dubbio la provenienza divina della sua autorità e anche quella di Aronne. Quando qualcuno mi dice che lui non crede perché Dio non si fa vedere, non compie dei miracoli indiscutibili, io penso alla storia di Israele e mi rendo conto che questa è solo una scusa per non credere. Ai tempi di Mosè loro avevano visto miracoli incredibili, avevano visto gli egiziani passare attraverso 10 terribili piaghe, mentre a loro non succedeva niente di nemmeno spiacevole. C'erano state rane, mosche, zanzare, locuste che avevano attraversato il paese d'Egitto devastandolo. L'acqua del fiume si era trasformata in sangue, c'erano state tenebre, grandine, ulcere sulla pelle, erano morti tutti gli animali e alla fine erano morti anche tutti i primogeniti degli egiziani. Al popolo di Dio non era successo niente di tutto questo, era passato indenne attraverso tutto questo. Loro avevano visto questo, usciti dall'Egitto avevano visto il mare aprirsi davanti a loro per farli passare sull'asciutto, e avevano visto lo stesso mare richiudersi dietro a loro sull'esercito egiziano che li stava inseguendo. Loro non sapevano dove andare, una nuvola li guidava durante il giorno, una colonna di fuoco li guidava nella notte. Avevano avuto fame, era piovuta la manna dal cielo, avevano avuto sete, era uscita l'acqua dalla roccia, avevano chiesto carne, erano arrivate le quaglie. Nonostante tutto questo, loro contestavano continuamente l'autorità divina di Mosè e di Aronne. In molte occasioni avevano pagato le conseguenze delle loro azioni, anche con migliaia di morti. Avevano visto la terra aprirsi e incortire cuore ai suoi seguaci che negavano a Mosè il diritto di essere il loro capo. Pensate che avevano capito? Dopo poco andarono a contestare l'autorità di Aronne di essere sacerdote, poi videro la sua verga, un bastone secco da anni, fiorire. Avevano avuto serpenti velenosi che li mordevano e avevano visto che chiunque guardava con fede il serpente di bronzo alzato da Mosè non moriva. Avevano visto tutto questo e molto altro, ma la Bibbia dice che tutti gli adulti che erano usciti dal paese d'Egitto e avevano assistito a queste cose morirono nel deserto per non aver creduto. Io non riesco a capire, loro avevano visto miracoli, solo Caleb e Giosuè di tutto il popolo entrarono nella terra promessa perché loro avevano creduto. Loro per 40 anni avevano visto miracoli tutti i giorni, loro tutti i giorni avevano un minimo sindacale di 3 miracoli garantiti. Tutte le mattine pioveva cibo dal cielo, tutti i giorni una nuvola li guidava, tutte le notti una colonna di fuoco li guidava, per non parlare di una roccia che li seguiva con l'acqua, per non parlare delle scarpe che non si consumarono per 40 anni, per non parlare dei vestiti che neanche loro si consumarono. E nonostante tutto questo, non credete. Quando qualcuno dice che per credere vorrebbe vedere dei miracoli, io penso con tristezza a tutto questo e penso che lui nemmeno in quel caso crederebbe. Gesù disse a Tommaso: Tommaso, tu hai visto perché hai creduto, hai creduto perché hai visto. Beati quelli che crederanno senza avere visto. Però Mosè fu solo il primo che l'Eterno mandò al suo popolo. Quando per esempio i figli di Eli abusavano della loro autorità i sacerdoti, Dio avvisò Eli che ci sarebbero state delle conseguenze. Lo fece dapprima con un non meglio identificato uomo di Dio. Dopo lo fece con il giovane Samuele. La reazione dei vecchi sacerdoti fu: egli è l'Eterno, faccia come vuoi. Certo, si fa come vuole Dio. Ma egli aveva avuto la possibilità di porre un rimedio alla situazione, di fermare i suoi figli. Non lo fece, si rassegnò, non ascoltò il messaggio, non gli interessò. E lui e i suoi figli morirono. Elia fece grandi e potenti segni. Lui pregò per la siccità, non piove per 3 anni. Pregò per il fuoco dal cielo, il fuoco cadde. Pregò di nuovo per la pioggia e la pioggia cadde. Lui fece questi altri segni, ma non fu mai ascoltato. Per tutta la sua vita Acab cercò di ucciderlo, e Jezebel anche. Quando Micaia profetizzò allo stesso Acab che lui sarebbe stato sconfitto dai Siri e ucciso in battaglia, Acab lo fece gettare in prigione, disse: quando torno deciderò cosa fare con te. Acab gli rispose: beh, se torni vuol dire che non ha parlato per bocca di Dio. Geremia, per aver profetizzato proprio a Sedechia, all'ultimo re, che Giuda sarebbe caduto, fu gettato prima in prigione e poi dentro una cisterna. I messaggeri che Dio inviava al suo popolo nel tentativo di riportarlo alla ragione rimasero inascoltati, furono beffati, imprigionati, alcuni furono uccisi e alla fine arrivò il momento in cui non c'era più rimedio. Il regno di Giuda fu sconfitto da babilonesi, Gerusalemme fu distrutta, le sue mura abbattute, il tempio saccheggiato e distrutto, e il popolo fu deportato in Babilonia. Loro avevano avuto migliaia di dimostrazioni della potenza di Dio, il loro Dio. Loro avevano avuto migliaia di avvertimenti, migliaia di opportunità di tornare a Lui e essere perdonati, ma erano rimasti ciechi e sordi di fronte a tutto questo. E alla fine hanno pagato le conseguenze dei loro scelte. Come vedete, questo passo è riferito specificamente alla nazione di Israele. Aprite a Genesi, capitolo 2. Genesi capitolo 2, versetti 16 e 17 a 15. E l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Secondo Cronache dice: Dio li aveva avvertiti fin dal principio. Questo era il principio. Adamo era stato appena creato, il giardino dell'Eden era stato appena creato, eravamo nel sesto giorno della creazione. E Dio subito avvertì Adamo che c'era un peccato e che il peccato avrebbe portato delle conseguenze. Vi risulta che Dio ascoltò? Che Adamo ascoltò? A me no. Adamo non ascoltò il messaggio e pagò le conseguenze. Noi tutti stiamo pagando le conseguenze del fatto che Adamo non ha ascoltato il messaggio. Dio mandò con insistenza, dice secondo Cronache, i messaggeri ad avvertirmi. Enoch, Giuda dice che Enoch predicò di giustizia, ma Enoch non fu ascoltato. Genesi capitolo 6 ci dice che Noè predicò di un giudizio a venire. Noè fu beffato, fu deriso, fu preso in giro perché stava dicendo che sta per arrivare un diluvio, sta per piovere un'enorme quantità d'acqua e tutto, la terra sarà sommersa e lo presero in giro. Anche lì arrivò il punto in cui non c'era più rimedio, cominciò a piovere, la terra fu sommersa dalle acque e solo Noè con la sua famiglia e una coppia di ogni tipo di animale che c'era sulla terra si salvarono perché erano nell'arca. In tempi più recenti Giovanni Battista fu mandato davanti a Gesù per avvertire il popolo, lui gridava: raddrizzate le vostre vie. Fu imprigionato e decapitato. Gesù avvertì molte volte. Giovanni 3,17 dice: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Giovanni 3,18: chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. In Giovanni 3,36 Gesù dice: chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Seconda Cronache parla dell'ira di Dio, dice che si arriverà a un punto in cui non c'è più rimedio. Giovanni 5,24 Gesù ancora dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla vita alla morte. Giovanni 6,40 questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. In Giovanni 19 Gesù dice: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Giovanni 11,25 Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Versetto 26, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Poi chiese a Marta: credi tu questo? Giovanni 14,6 infine Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù ha avvertito infinite volte, queste sono solo una parte delle volte in cui Gesù ha avvertito, del fatto che solo attraverso lui e il suo sangue c'è salvezza. Ma a quel tempo molto pochi furono quelli che l'ascoltarono, in più non lo fecero. Anche Gesù fu deriso, fu preso in giro, fu ingiuriato, alla fine fu crocifisso, ma questo per fortuna. Durante il suo ministero Gesù inviò i 12 apostoli inizialmente a predicare, portare il Vangelo, poi ne inviò 70. Dopo la sua resurrezione Gesù ha inviato tutti quanti, tutti quelli che credono in lui sono stati inviati da Gesù a predicare la sua parola nel mondo, per avvertire del giudizio ed è l'unico modo per evitarlo. Oggi ci sono migliaia, spero milioni di credenti che stanno predicando il Vangelo nel mondo. Sapete come mai Dio ha mandato tutti questi messaggeri? Torniamo a Secondo Cronache. Capitolo 36, versetto 15. Secondo Cronache dice perché Dio ha mandato. L'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro avvertimenti fin dall'inizio e con insistenza per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua dimora. Perché voleva risparmiare il suo popolo. Dio continua a mandare messaggeri oggi perché vuole risparmiare il suo popolo, vuole risparmiare la sua creazione. Secondo Pietro 3,9 dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Gesù ha inviato messaggeri fin dall'inizio, perché non vuole che nessuno vada all'inferno. Ma nonostante tutte le persone che oggi diffondono il Vangelo, come dice Secondo Cronache 36, molto, troppo spesso, la parola cade nel vuoto. Molte persone non vogliono ascoltare, altre ascoltano ma non credono a quelli che hanno udito, altri si fanno beffe di chi predica parola. Quante volte avrete ascoltato frasi come: ma la verità è soggettiva, non puoi affermare di star dicendo la verità, io non ho mai fatto male a nessuno, non ho bisogno di essere perdonato. Oppure: no grazie, io ho la mia religione, non me ne serve un'altra. Questa è una vita a me: ma davvero credi che esiste l'inferno? Siamo nel XXI secolo, non nel Medioevo. Sì, purtroppo credo che esiste l'inferno, perché esiste l'inferno. E questa persona purtroppo, se non cambia atteggiamento, quando lo scoprirà, non ci sarà più rimedio, perché ci sarà dentro. Una volta io stavo parlando con un mio amico di Gesù, di come era morto sulla croce, come fosse risuscitato e come con questo avesse offerto la possibilità a tutti di avere i propri peccati perdonati. E a un certo punto sua moglie, che era con noi, mi disse ridendo: "Ah, io non ci credo a queste cose." Era l'anno in cui c'era stata l'alluvione all'Albigna, loro avevano una lavanderia lì. Disse: "Beh, certo, però fino a qualche giorno fa non credevi nemmeno che sarebbe venuta un'alluvione in Albigna e non hai potuto impedirlo." Sapete, quello che noi crediamo, se è basato sulle nostre opinioni, non influisce sulla realtà, non cambia gli eventi. Se quello che crediamo è solo una nostra opinione, e quindi non corrisponde alla verità, prima o poi lo scopriremo a nostre spese. E se siamo stati avvertiti più volte di questo e non abbiamo ascoltato, sarà ancora peggio. Sarà più triste, perché quando scopriremo sarà troppo tardi e sarà il momento in cui non ci sarà più rimedio. Sapete, nell'agosto del 2005 ci fu l'uragano Katrina che devastò la città di New Orleans. In quei giorni la popolazione fu avvertita, e fu avvertita in tutti i modi possibili e immaginabili. Fu avvertita per la televisione, per la radio, sui giornali, manifesti al muro, macchine che passavano gridando: "Sta arrivando un uragano! Mettetevi in salvo! Se rimanete qui morirete!" Molti non ascoltarono il messaggio, molti pensarono, secondo la loro testa, secondo i loro ragionamenti: "Ah, io ho visto decine di uragani, cosa va mai questo di differente agli altri? Questi sono i soliti esagerati, non sanno di cosa stanno parlando. Io rimango qui, a me non succederà niente, come non è successo niente fino ad ora. Non lascio la mia casa per un semplice uragano." Molti non ascoltarono il messaggio, si fecero beffe dei messaggeri, ma giunse il momento in cui non c'era più rimedio. L'uragano arrivò, si abbatté sulla città. Quel giorno circa 1800 persone morirono. Morirono in modo stupido per non aver ascoltato il messaggio. Morirono in modo stupido per non aver creduto ai messaggeri. Morirono in modo stupido per non aver voluto accettare la verità e essersi basati sulle loro opinioni. Probabilmente un attimo prima di morire loro si resero conto di aver sbagliato, si pentirono per non aver creduto, ma ormai era troppo tardi, non c'era più rimedio. La verità non può essere modificata. Una cosa o è vera o è falsa, non ci sono vie di mezzo. E la verità è che noi siamo peccatori. Le conseguenze sono la morte spirituale, un'eternità separati da Dio. La verità è che Gesù è morto e risuscitato per riconciliarci con Dio ed evitarci le conseguenze dei nostri peccati. La verità è che se non accetti il fatto che il suo sacrificio può valere anche per te, verrà il momento in cui non ci sarà più rimedio. Aprite a Luca, capitolo 17. Versetto 26. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifesto. Ci sarà un giorno in cui non ci sarà più rimedio. Sapete, nel mondo ci sono tante religioni. Sono tante religioni basate su convinzioni di uomini, su affermazioni di uomini. Se parlate con uno musulmano, un testimoniceva, un buddista, loro vi diranno: "Ma Maometto ha detto, pure Buddha ha detto, Confucio ha detto, Joseph Smith ha detto, la torre di guardia ha detto, il Papa ha detto." questa non è una religione nuova, questa non è una religione basata su opinioni di uomo. La Bibbia dice che Dio ha detto, la Bibbia dice che Gesù ha ribadito e lo Spirito Santo ha confermato che solo il sangue di Gesù può lavare il peccato e che la salvezza è un dono di Dio. Efesini 2, 8 e 9 dice: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Sapete, ogni religione ha una lista di cose da fare per riconciliarsi con Dio, e uno vive con il terrore che di non avere la lista completa. Dice: ma io avrò fatto tutto quello che c'era scritto, l'avrò fatto bene, e arriva il giorno in cui sta per morire che non sa, in base alla lista che c'ha, se ha fatto tutto. Non... Ma sapete, Dio dice: io ho già fatto, io ho fatto tutto. Quando Gesù è morto sulla croce, un attimo prima di morire, Gesù ha detto: è compiuto, è fatto, non serve aggiungere altro. C'è solo da accettare il dono di Dio. Io non posso convincere nessuno che sto dicendo la verità, solo lo Spirito Santo può farlo. Io non posso certo lavare i tuoi peccati, solo Gesù può farlo, il suo sangue. Io non posso certo darti la salvezza, ma Dio te la sta offrendo. Non devi credere a me, io sono solo un messaggero e anche di quelli poco buoni, ma puoi credere a quello che dice la Bibbia. Ora, se, come spero tutti qui dentro l'abbiamo già fatto, tu sei un messaggero, dal momento in cui sei nato di nuovo, dal momento in cui hai accettato Gesù come tuo salvatore, Dio ti ha costituito suo messaggero. C'è grande mandato. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, siatemi testimoni in tutto il mondo. Tu sei un messaggero, c'è una responsabilità grande. Pensa come sei giunto alla salvezza, come sei giunto a Gesù. Sicuramente qualcuno ti ha parlato del Signore. Sa come è giunto lui alla salvezza? Sicuramente qualcuno gli ha parlato del Signore, a cui qualcuno aveva parlato del Signore, e questa persona è stata avvertita da qualcun altro. È una catena. Vuoi spezzare una catena? Non puoi spezzare una catena. Devi continuare, devi parlare ad altri, devi parlare di Gesù. È una tua grande responsabilità. Pensa, come tu sei stato avvertito, tu devi avvertire. Però se per qualche motivo tu non hai ancora ricevuto Gesù come Salvatore, se pensi che c'è qualcosa che devi fare per poterti riconciliare con Dio, se pensi che una chiesa o leggere la Bibbia o qualcosa del genere, le tue opere, qualsiasi cosa ti possa salvare, qualsiasi cosa che non sia il sangue di Gesù, pensa a questo messaggio. Gesù ti sta avvertendo che solo il suo sangue può lavare. Se hai dei dubbi su questo, non portarteli a casa oggi. Tu oggi hai ricevuto un messaggio sulla verità. Non fare come quelle 1800 persone che sono morte nel 2005 a New Orleans, in modo stupido, per non aver creduto la verità. E fallo, soprattutto prima di giungere al punto in cui non ci sarà più rimedio. Preghiamo. Signore, grazie per tuo figlio, Signore, grazie per Gesù che è morto al nostro posto, Signore, per riconciliarti con te, grazie per la tua misericordia verso di noi, Signore. Grazie per averci costituito messaggeri, Signore, grazie per che tu ami tutto il mondo, Signore, non vuoi che nessuno perisca. Io ti prego, Signore, che se qualcuno ancora non ti ha ricevuto, oggi sia il giorno, Signore, in cui lo faccia. In nome di Gesù Cristo. Amen.
Ok, tra qualche attimo canteremo il numero 392. Che messaggio fantastico. Ho visto qualcosa di interessante in questo. Questi versetti, quando dice...